andiamo ad analizzare un altro di quegli ingredienti di cui tanto se ne sente parlare, sia nel campo dell'agricoltura e un po' meno nel campo dell'estrattivismo, ma comunque è fortemente collegato, è una sostanza, il fosfato, che appunto si usa massicciamente in agricoltura, che ha dato il via ai fertilizzanti chimici per nutrire e pompare, come si dice, le piante. Ma da dove arriva, che cos'è, come viene estratto, quali sono lo strascico che lascia dietro a sé, appunto, non solo il suo utilizzo, ma proprio la sua estrazione, lo andiamo a scoprire in questa puntata. Il fosfato è uno degli elementi fondamentali per la vita della terra, insieme all'ossigeno, all'idrogeno, al carbonio e all'azoto. Addirittura lo scrittore Asimov diceva che la vita sulla terra sarebbe finita qualora sarebbe terminato il fosfato, e chissà se ci aveva ragione. Comunque è un minerale presente sia nel suolo che nelle piante, ma anche nell'organismo umano, in particolare nelle ossa, e questo segnatevelo, perché proprio a metà dell'Ottocento, quando fu scoperto da un chimico, si sono subito capite le caratteristiche utili all'alimentazione delle piante, e da lì a poco sono nate le prime industrie chimiche per la produzione di concimi fosfatici artificiali, a ridosso naturalmente delle grandi aree agricole. Una volta scoperto che le piante si nutrivano di fosfato solo sciolto praticamente nell'acqua o in altri liquidi, insomma, si potevano nutrire le piante solo attraverso fosfati solubili, si è pensato di sciogliere delle ossa nell'acido solforico, e così sono nati i primi concimi. Naturalmente usare le ossa come materia prima evidenziava grossi limiti all'espansione di questa industria, che invece già dall'Ottocento iniziava a fiorire, appunto, come abbiamo detto, nei pressi delle grandi aree agricole. In Italia, nel sud Italia, Barletta, nacque la prima industria di concimi chimici, e quindi si iniziò a ispezionare il suolo dove trovare appunto i giacimenti di fosfato, e le maggiori quantità vennero trovate in Florida, nel Maghreb e in alcune isole del Pacifico. Mi corregge un ascoltatore e dice che si tratta del fosforo, che il fosfato è un sale a base di fosforo, quindi d'ora in avanti mi correggerò.
Penso che ci sia un po' di confusione sull'utilizzo della terminologia, di quello di cui stiamo parlando, che si estrae. Non è il fosforo, ma è il fosfato, e questo è quello che viene riportato su tutti gli articoli da cui stiamo traendo questa puntata di oggi. Sicuramente il fosfato è un derivato del fosforo, ma detto questo, quello che serve all'estrattivismo è proprio il fosfato.
Si corregge, anche il nostro ascoltatore ci corregge. Le piante si nutrono di fosforo che gli viene somministrato attraverso i fosfati prodotti industrialmente. La correzione riguardava dunque l'elemento chimico. Ok, dunque, poi continuiamo alla luce anche di questa delucidazione, quindi noi andiamo a capire appunto quel che ci interessa oggi, appunto, è il fosfato, perché è appunto quello che si prevale dalla terra. Infatti ci siamo andati a chiedere come si estrae il fosfato. La roccia fosfatica si trova in genere a 15-50 metri piedi sotto terra in una miscela di ciottoli fosfatici, sabbia e argilla, chiamata matrice fosfatica. Ci sono diversi modi per estrarlo, ad esempio con macchine molto grandi chiamate linee di trascinamento per rimuovere lo strato di terra sopra la giuntura di fosfato e quindi per rimuovere una matrice di fosfato, sabbia e argilla. La roccia viene inviata attraverso un conduttore e un impianto per la trasformazione in fertilizzante fosfaico. Dunque si tratta di un enorme tubo che preleva questa roccia, le setaccia anche attraverso un ampio uso di acqua per poi rimandarla in un impianto che appunto la trasforma in fertilizzante. A causa dell'ampia richiesta e della velocità in cui si esauriscono i giacimenti, il fosfato è una materia prima preziosa e per stanarlo non ci si fa remore né a devastare l'ambiente né a sopprimere oppure a comprare i popoli che vivono sopra i giacimenti. L'esempio più palese è la minuscola isola di Nauru nel Pacifico, un'isoletta di 21 km quadrati colonizzata dalla Germania nell'Ottocento e da allora subito sfruttata per i suoi ricchi giacimenti. Anche l'Inghilterra fiutò l'affare e mise delle sue aziende ad estrarre fosfato in quel di Nauru nel Pacifico e questa grossa possibilità di avere dei fertilizzanti a così basso prezzo trasformò l'allora colonia Australia nel paradiso agricolo che tutti oggi ancora conosciamo. Conclusa la Seconda Guerra Mondiale, la Germania naturalmente perse i suoi territori e l'ONU offrì le terre all'Inghilterra che le perse nel 68 quando finalmente anche le neanche 10.000 persone che popolano la piccola isola hanno avuto l'indipendenza. Da allora seguirono 30 anni di, come si dice, vacche grasse per i paesani di Nauru. Infatti le royalty del fosfato, quindi tutti i grandi gruppi agroalimentari e chimici che producevano appunto questi fertilizzanti, investirono e riempirono di soldi la piccola isola. Infatti un chilo, se non sbaglio, veniva venduto a $50, se ne esportavano tonnellate su tonnellate. Naturalmente i paesani godettero per 20-30 anni di una vita al di sopra le righe, anche perché poi che cazzo fai in un'isoletta di 21 km quadrati? Stai lì, giri in macchina su dei macchinoni e consumi cibi, bevande, grasse, alcoliche, vive come non hai mai vissuto, finché verso la fine, a metà degli anni 90, ci si accorge che i giacimenti si esauriscono, fuggi generalizzato, gli investimenti fatti in hotel, in campi da golf si sgretolano, tutto deve essere venduto, rimane un enorme debito. Ma oltre alle queste politiche, che ci arriveremo dopo, rimane anche un grandissimo buco in termini ambientali. Infatti gran parte della fauna, soprattutto aviaria, quindi uccelli e quant'altro, è scomparsa, completamente fuggita dall'isola, se non estinta. La terra sfruttata per tirare via il fosfato è invece sterile, un paesaggio lunare in cui rimangono veramente solo delle pietre. Le barriere coralline che circondavano l'isola sono morte e sempre più spesso si trovano spiaggiate sulle spiagge dei grandi mammiferi marini. Insomma, si tratta di un vero e proprio declino ambientale che si va a sommare anche all'erosione poi delle spiagge, che naturalmente è l'innalzamento delle acque che sta coinvolgendo tutti, va a prendere l'isola, che a quanto pare non ha ben investito nella sua protezione. Dunque, oltre a una povertà diffusa che adesso vige sull'isola, ci si attanaglia anche il problema del cambiamento climatico e anche casualità, o anzi, come si dice, beffa del destino. Praticamente il terreno agricolo, insomma il terreno per coltivare, i piccoli orti, i piazzamenti di terra che usavano i nauresi per coltivare, sono assolutamente sterili, quindi anni e anni a produrre la base per i concimi hanno reso completamente sterile quella terra. Oh no, all of a sudden, everything feels wrong, everything seems done. Forse si tratterà di un secondo Eldorado, un secondo periodo dell'oro, o forse di un'ennesima manna per questa piccola isola. Infatti sono stati scoperti altri giacimenti al largo delle coste. Questo costerà delle piattaforme che andranno a trivellare fondali oceanici ancora più in fondo, ad estrarre, a rinnovare tutta una serie di macchinari. Ma abbiamo visto che sono industrie che in pochi decenni riescono a cancellare quasi totalmente la possibilità di vita nelle zone in cui lavorano. Non solo questo, perché la storia di quest'isola non rimanda solo a una crescita e un declino rapidissimo, lasciando appunto alle spalle, come ben detto, miseria e devastazione. No, perché purtroppo, appunto, avendo contratto grossi debiti con i paesi limitrofe, in particolar modo con la ricca Australia, attanagliate dal debito che la colpiva, appunto questo paese ha chiesto aiuto all'Australia, che in virtù del Pacific Solution del 2001, che praticamente è il loro pacchetto sicurezza che determinava che nessun immigrato poteva più sbarcare sulle coste italiane e australiane e dovevano essere fermati al largo delle acque territoriali, e avevano bisogno di centri di deportazioni sparpagliati in mezzo all'oceano, e Nauru, per la loro per la sua posizione geografica, si prestava alla perfezione. Dunque, per coprire i propri debiti, questa piccola isola decide di diventare un centro di deportazione a cielo aperto. Si installa un campo che nel suo periodo di, diciamo, massima espansione ha accolto 1200 deportati su una popolazione di neanche 10.000, quindi praticamente il 10% erano reclusi. E naturalmente anche il governo spingeva per questa soluzione, decantandola come l'unica possibilità di sopravvivenza e di reddito per gli abitanti dell'isola, con lo slogan "No refugees, no Nauru". Nonostante la somiglianza alle colonie di prigionia che soprattutto poi nell'Ottocento e inizio Novecento caratterizzavano gli stati imperialisti che ne avevano sparpagliate in ogni parte del mondo, dove appunto mandavano i condannati appunto ai lavori forzati, anche in questo caso la vita dell'isola assomigliava in tutto e per tutto a una gigantesca prigione. Infatti il campo che appunto ospitava i rifugiati, ma meglio parlare di deportati, aveva il coprifuoco e l'impossibilità di allacciare relazioni tra autoctoni e appunto reclusi. Mentre d'altro campo tutta la polizia e la parte amministrativa arrivata dall'Australia poteva tranquillamente girovagare per l'isola e condivideva spazi, case e quant'altro con gli abitanti. Tant'è che da lì in poi fu una vera e propria colonizzazione anche politica dell'isola. Infatti sempre più esponenti del governo australiano, ma soprattutto delle aziende che poi gestivano il controllo dei migranti, si facevano spazio tra le file della Repubblica Monarchica di Nauru, scusate. Trasformando quest'isola in un vero e proprio vassallo. Conclusa l'esperienza poi di questa Pacific Solution, anche l'Australia pian piano ha abbandonato l'isola, ributtandola nella miseria. E a questa non è rimasta che svendersi al migliore offerente, Cina, Taiwan, in cambio di voto durante le assemblee dell'ONU. Ecco, questo è un caso come tanti altri, laddove arriva la ricchezza delle compagnie estrattive che appunto paventando grossi stipendi oppure grossi investimenti si accaparrano di fatto le ricchezze naturali di un luogo che fino a quel periodo erano praticamente rimaste intatte, lasciando la popolazione in un equilibrio con l'ambiente che li circondava. E invece questo caso va oltre, perché oltre alla miseria e alla devastazione c'è stato un assoggettaggio politico squallido, appunto, da trasformare un'isola in un carcere, quindi far di ogni abitante un secondino. E la cosa ancora poi peggiore, che la trasformazione degli abitanti di quest'isola anche sul piano medico e fisico. Infatti gran parte della popolazione, l'80%, è obesa o ha problemi cardiovascolari in virtù degli stravizi, dei cibi e delle bevande ultracaloriche assunte nei 30 anni vissuti da straricchi. Abbandoniamo le coste del Pacifico per trasferirci nel Maghreb. Infatti anche in Tunisia ci sono presenti grandissimi giacimenti di fosfato, e la sua estrazione nel 2008, anzi diciamo il suo ciclo estrattivo nel 2008, fu una delle tante spinte che provocarono la primavera araba. Infatti a Gafsa, nell'entroterra tunisino, c'è la sede del più grande giacimento di fosfato della regione, controllato dalla compagnia CPG a maggioranza statale, una compagnia che in questo luogo, diciamo, remoto tutto controlla e tutto decide. Scoperti i giacimenti, questa regione da allora sempre vista sempre arida, comunque legata alla montagna, è diventato in 448 un Eldorado che ha attirato migliaia e migliaia di persone attratte dal rinomato stipendio del minatore. Un'escalation che si è vista in gran parte del mondo, ne abbiamo parlato anche qui, per esempio nel caso delle cave piemontesi.
Dell'amiantifera,
esattamente, di Palangero, grazie, non mi veniva il nome, che hanno spostato tantissimi montanari a lavorare nelle cave di amianto. È stato uguale in Tunisia, dove tantissime persone, migliaia e migliaia, si sono spostate verso queste zone montanare alla ricerca di un migliore stile di vita, al di là poi dei pericoli per la salute, perché poi naturalmente lavorando nelle cave e nelle miniere, insomma, i problemi respiratori sono assicurati. Sempre a metà degli anni 90, anche in questo caso, ricordiamo poi con le politiche di svendita del patrimonio pubblico, di privatizzazione, che hanno di fatto svenduto le compagnie statali a quelle private, che in virtù naturalmente di maggiori profitti hanno fatto grandissimi piani di licenziamento. E appunto da questo periodo qui, da metà degli anni 90, c'è stato un fuggi-fuggi da Gafsa, da questo triangolo economico che si era creato, e che appunto da essere ricchissimo l'Eldorado per tanti lavoratori si è trovato via via spoglio e abbandonato. Infatti nel 2008, quando scoppiarono 6 mesi di feroci rivolte, il detonatore fu proprio un concorso per l'assunzione dei minatori, in cui quasi tutti i reclutati provenivano da altre zone della Tunisia. Praticamente nessuno veniva da quelle terre, ancora di più a sottolineare come la ricchezza di un territorio non sia legata alla ricchezza di chi ci abita. Come abbiamo detto, furono mesi e mesi di scontri e rivolte che si conclusero con diversi morti, 260 arresti e altrettanti fuggiaschi nelle montagne limitrofe. Anche in questo caso lo Stato ha mostrato il suo vero volto, invece che proteggere o insomma dare manforte alla popolazione, quindi incentivare le assunzioni in quella zona, si è mostrata con scudi e manganelli a reprimere col sangue e la ferocia il suo stesso popolo, e anzi offrendosi a pagare i debiti poi delle compagnie. Questo è da sempre il ruolo dello Stato con la borghesia: si cala le braghe da una parte e mostra il manganello invece dall'altra. Dunque, cosa rimane dell'Eldorado tunisino? Anche qui lo svuotamento, una zona totalmente cambiata dal punto di vista morfologico, tantissime malattie. Infatti la polvere continua ad accumularsi per le strade, nelle case, con i problemi alle vie respiratorie le attività di estrazione che ancora continuano succhiano via gran parte dell'acqua della zona, lasciando a chi ci abita un'acqua contaminata che anche in questo caso crea delle forme di calcificazione dei denti e delle ossa, nonché dei blocchi renali. Insomma, anche in questa zona la vita media, così come a Nauru, si gira attorno ai 50, al massimo 60 anni. Ancora una volta il mito del lavoro ha ragione sulla vita delle persone.
Alla 18.00 di questo mercoledì, sempre sulle libere frequenze di Blackout, ringraziamo chi ci scrive al 346-6673-263, telefono di Radio Blackout, a cui potete appunto mandare sms, whatsapp, audio, foto, come volete. In questo caso ci fanno i complimenti sia per la trasmissione che per i DX appena passati, ci fa molto piacere, grazie. E come sempre la playlist è aperta a richieste musicali, qualora le vogliate fare.
Noi andiamo avanti, ma in realtà ci trasferiamo di pochi passi, perché infatti dalla Tunisia ci trasferiamo al Marocco. Infatti infatti il Marocco diciamo che non ha giacimenti di fosfato, ma se li va a prendere illegalmente, diciamo attraverso l'occupazione militare, in quel del Sahara occidentale. Per far capire un po' il lucruoso giro di affari attorno al glifosfato, nel solo 2018 il Marocco ha ottenuto con lo sfruttamento del terreno oltre 1,5 milioni di milioni di tonnellate di fosfato per un valore di 150 milioni di dollari. Il governo marocchino detiene ampie parti del territorio del Sahara occidentale attraverso l'occupazione militare, contrariamente al diritto internazionale, eppure i maggiori acquirenti naturalmente sono le compagnie degli stessi paesi che si indignano dell'operato del re Muhammad VI. Il contenzioso che c'è scoperto intorno agli anni 70, praticamente già gli spagnoli al tempo avevano scoperto questi giacimenti, li sfruttavano negli anni 70, se non sbaglio nel 76, mi vorrei sbagliare, con la Marcia Verde che portò all'indipendenza marocchina, quella zona lì che non rientrava nei confini viene comunque occupata militarmente per appunto sfruttare giacimenti di fosfato, ma anche per lo sfruttamento ittico delle coste. Naturalmente i popoli per lo più nomadi che vivevano in quelle zone, i Shawari, si sono costantemente schierati contro questo commercio sin dai tempi dell'occupazione spagnola e si, diciamo, da allora si sono riuniti in fronti comuni per scacciare via i colonizzatori, mo' europei, mo' marocchini, e questo fronte viene definito Polisario. E ancora oggi continua la sua lotta per l'autodeterminazione del popolo e il godimento delle ricchezze sahariane. Addirittura nell'82 il governo marocchino, per far fronte ai continui attacchi e gli episodi di sabotaggio promossi dal fronte Polisario, costruì un muro enorme che andava praticamente a separare la parte ricca del Sahara, appunto quella vicina alla costa, che poi appunto dove c'era il mercato del pesce, ma anche i giacimenti di fosfato, costruì un enorme muro fatto di sabbia e mattoni. Gli scontri perdurati tantissimi anni che non hanno trovato nessuna sponda risoluzione politica, se non un mite cessato il fuoco, hanno avuto grandissimi costi in termini di vite e quasi 200.000 Sahrawi hanno dovuto lasciare le loro terre per trovare ospitalità nei campi profughi dell'Algeria. 200.000 persone e che ancora oggi vivono lì. Un conflitto che non si è mai risolto per una zona che rimane diciamo senza confini politici, in cui non vengono riconosciute le popolazioni che ci abitano da sempre e che il Marocco o comunque qualsiasi colonizzatore tenta di difendere con le unghie e con i denti per poter continuare lo sfruttamento delle risorse. Ora, il metro del conflitto si sposta verso sud-ovest, nella regione del Gherguerat, in cui il Marocco sta costruendo una nuova strada in virtù delle ricerche per nuovi siti di estrazione. Una mossa che non è certo piaciuto alle popolazioni appunto saharawi, che si sono rivoltate, hanno attaccato i cantieri, e a questo attacco naturalmente è seguito l'arrivo dell'esercito che adesso continua a presidiare il continuo dei lavori. Dunque, abbiamo visto come l'estrattivismo abbia avuto abbia impatti ambientali, impatti politici, ma soprattutto impatti anche di privazione della libertà. Infatti i siti strategici, come vengono definiti, per lo Stato, appunto per l'accumulazione di ricchezza dello Stato in virtù di grosse multinazionali, vengono sempre difesi con le armi e non si fa nessun problema a sterminare o deportare i popoli autoctoni. E 09, ci apprestiamo dunque alle conclusioni. Abbiamo detto che il fosfato è presente praticamente ovunque, dalla terra alle piante alle rocce, in ogni dove praticamente. Essenziale alla vita dell'umanità e non solo sulla terra. E ogni corpo, appunto, visto che soprattutto le ossa si nutrono di questi sali, hanno un fabbisogno sempre maggiore, appunto, con l'aumento della popolazione mondiale, occorre estrarne sempre di più, sempre più in profondità. Infatti, come abbiamo detto, i giacimenti sono esauribili in poco tempo. Oltretutto il mercato agroalimentare, quindi il settore primario, diciamo, ne necessita sempre di più per creare una forma dei metodi agricoli sempre più prestanti. Oltretutto nelle zone urbane lo scarto di questi fosfati appunto dall'agricoltura, ma anche dalle fogne, dagli scarti alimentari e fisici degli esseri umani, hanno permesso la crescita di nuove alghe e nuovi batteri maleodoranti che invadono le coste marine a ridosso delle fogne. Il problema nasce perché vanno ad annagliare il turismo, non per altro naturalmente, non perché butta dell'azoto nel mare, dunque toglie l'aria ai pesci di fatto. E dunque la soluzione che si è trovata, come al solito, per tutte le classi un po' più poveri è sempre la solita: mangiatevi la vostra merda e bevete il vostro piscio. Infatti infatti l'obiettivo è recuperare appunto le sostanze di scarto presenti nelle fogne, depurarle e ributtarle nel ciclo di fertilizzazione dei campi. E forse questo del fosfato, seppur non se ne parla praticamente mai, uno di quegli elementi di cui nessuno ne parla e che è ancor più del petrolio, molto più essenziale per la vita sulla Terra. Le soluzioni non sembrano così vicine a trovarsi se non continuare a scavare, trivellare terreni, fondali oceanici, montagne, finché, non so, non si farà un enorme buco. L'estrattivismo si sbatterà prima o poi la testa contro la scarsità delle risorse, potranno inventare nuove macchine più grosse, più sofisticate per riprodurre e continuare nello stesso errore che ci ha portato in questa condizione, intanto che il mondo diventa sempre via via più invivibile. E questo sarà possibile finché ci saranno gli stati a difendere certe aziende che nessuno effettivamente voleva e che poi attraverso appunto il lavoro, non il mito ma la spada del lavoro, la minaccia. Anche perché se si è impossibilitata a vivere una vita libera e non attanagliata dal lavoro, quella diventa l'unica soluzione possibile. Insomma, l'attività di queste aziende c'è, se c'è uno Stato a difenderle, a proteggerle, e soprattutto se ci sono sbirri e divise infame che si protraggono a difesa della legge, ma sono solo a difesa di una classe dominante che tutti avvelena e tutto distrugge. E allora, a tal proposito, vogliamo esprimere solidarietà a tutti i popoli che in questo momento sono in lotta, dalla Bolivia all'Iran, in cui si sta facendo un bagno di sangue, anche lì incredibile, il paese che è uno dei paesi maggiori esportatori di petrolio al mondo, vede salire i prezzi appunto della benzina, rincarato 3 volte, e che è un regime assassino, con la scusa dell'antiimperialismo americano, sta massacrando i suoi stessi cittadini. E questo sta avvenendo anche in Iraq, in Libano, e abbiamo detto nei colpi di Stato in Sud America, in Cile, in Bolivia, in Venezuela, tutti questi popoli che hanno deciso di non piegare la testa ma di rialzarsi, di farsi valere la propria dignità. Noi qui vogliamo esprimere un lontano ma vicino forza, coraggio, la rivoluzione non si fermerà mai. E allora dedichiamo a tutti questa canzone degli Affluenti, questa privatizzazione della guerra.